Vorrei fermarmi con voi, seguendo una pista possibile di questo Vangelo, su questo fenomeno così umano e vedremo in qualche maniera così legato anche alla fede, alla vita cristiana, che è la mormorazione, la lamentela, il mugugno, la scontentezza, ditelo come volete. Il Vangelo dice: in quel tempo i giudei mormoravano di lui, cioè di Gesù, perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. Mormoravano, detto così in due soldi, mormoravano perché? Perché sto giro qui che gli faceva fare Gesù non gli interessava, a loro interessava la pagnotta, appunto. Mormoravano i nostri padri perché Dio non rispondeva subito in maniera chiara ai loro bisogni, senza chiedere troppo, la conversione a un altro cibo che scende dall'alto, cui bisogna obbedire, la dedizione coraggiosa al cammino, la speranza contro ogni prova. No, il cibo che Dio vorrebbe darci è questo, e invece noi, se è questo, non ci interessa. Quindi mormoravano con Gesù, perché gli sembrava un'altra cosa. Dalla moltiplicazione dei panni avevano capito un'altra cosa, che faceva i miracoli, che gli sistemava i loro bisogni, che veniva incontro ai loro bisogni, non che chiedeva lui qualcosa, no. Avevano mormorato anche i nostri nonni, dice Gesù, nel deserto, lungo la traversata, lamentandosi della terra promessa che non arrivava mai, lamentandosi della fame, della sete che dovevano attraversare ogni giorno, e rimpiangevano di essere partiti dietro quella promessa stupida e incredibile, di andare dietro chissà quale promessa, no? Erano tentati di sedersi, di non combattere più, erano stati pronti a vendere l'anima al primo signore che fosse arrivato e avesse garantito un po' di pane, di sicurezza, il vitello d'oro, l'idolatria, appunto. Mormoravano i nostri padri di fronte alla promessa di Gesù, avevano mormorato i nostri nonni al tempo di Mosè. E se venisse oggi il Signore, troverebbe gli uomini che ancora mormorano, si lamentano. Si lamentano anche oggi di fronte a qualsiasi forma di promessa che pretenda di staccarli dalla pagnotta e dalla sicurezza immediata, per far desiderare agli uomini qualcosa di più alto, di più duraturo, di eterno addirittura, no? Ecco, capite da questo ricorrere insistente del tema della mormorazione lungo tutta l'alleanza come la mormorazione, la lamentela, la scontentezza che noi tentiamo di risolvere psicologicamente trovando ogni volta dei motivi, perché chi non trova motivi di lamentarsi? Abbiamo sempre ragione di lamentarsi, no? Ma il problema è che la mormorazione in realtà nasconde un atteggiamento che nutre se stesso, nasconde una qualità etica negativa, nasconde un tipo di anima, un modo di essere, un modo di vivere, o un modo di non aver fede, appunto, no? Il mormorare non è solo un tratto psicologico, è il mio carattere, che male c'è, no? Se io ogni tanto borbotto, e borbotto sempre, no? Mi devi capire. No, è proprio l'espressione di una qualità etica negativa, è un modo di essere e di vivere. È l'atteggiamento, secondo il paradigma dell'Esodo, è l'atteggiamento troppo facile che assume il viaggiatore. Il viaggiatore della vita, appunto. Non stai borbottando solo per questo, per quello, tu stai borbottando del vivere. Perché appunto il viaggiatore si stanca, perché il viaggiatore dimentica la grazia che è stata all'origine di questo viaggio e pensa che sia un suo diritto, una sua roba, e che sia un suo diritto aver quello che gli pare. Se gli serve l'ombra, c'è l'ombra, se fa caldo, fa caldo, se c'è l'antipatico vicino, si lamenta perché c'è l'antipatico vicino, e comunque questo mondo non è quello che io voglio, no? Il viaggiatore si stanca, dimentica la grazia che sta all'origine del viaggio, si lascia facilmente cadere. si lascia appunto andare e lascia morire la speranza che è stata accesa dalla promessa di questo viaggio. E soprattutto, questo credo è il termine più decisivo per capire la profondità della mormorazione, la gravità della mormorazione. La mormorazione rattrappisce il desiderio. È la malattia più grave della cosa più preziosa che noi abbiamo, che è il desiderio, il quale si richiude su se stesso, si lascia morire, si scompone, diventa scomposto, perde i criteri, i riferimenti. E questo carattere immorale della mormorazione si manifesta negli atteggiamenti che essa suggerisce, nei confronti delle cose l'avidità e nei confronti delle persone l'impazienza, no? Nei confronti delle cose il desiderio accorciato, ripiegato su se stesso, tarlato dalla scontentezza, appunto. Il desiderio accorciato nei confronti delle cose si manifesta come desiderio avido, che si dedica esclusivamente alla soddisfazione dei bisogni, che è pronto all'idolatria, a fare di qualsiasi cosa che soddisfi il suo bisogno, il proprio re. Ne abbiamo parlato altre volte, ma noi passeremo alla storia come quell'incredibile civiltà, incredibile per molti versi, anche per l'ingegnosità, ma quell'incredibile civiltà costruita tutta sulla soddisfazione dei bisogni dell'individuo. Terribile società questa, vista da questo punto di vista. Quando diciamo consumismo, non diciamo solo, come si dice, un aspetto economicistico della cosa, diciamo una dimensione antropologica. Il regno dell'economia, il dominio del denaro, l'industria delle cose, la modernità che ha inventato appunto la macchina per produrre i beni, a soddisfare l'eccitato bisogno dell'individuo, perché questa è la modernità. Cos'ha al centro? Qual è il re? È il consumatore, è il desiderio del consumatore che governa questa civiltà. Da questo punto di vista, per alcuni versi, è proprio un vitello d'oro, è proprio una civiltà molto pagana alla sua radice, no? Ma questo è, per alcuni versi, la costruzione del desiderio accorciato, senza speranza, senza trascendenza, come si può dire, no? Del desiderio che mormora, no? Che è scontento, che si chiude. E nei confronti delle persone, il desiderio che è tarlato dalla mormorazione, dalla scontentezza, si fa scontroso, risentito, prepotente, pretenzioso, impaziente. Tutte le nostre durezze con gli altri. Provate a pensarci, la disposizione immediata a parlare male degli altri, la facilità di sbarazzarci del fastidio che gli altri ci danno, l'ingombro degli altri. E poi tutte le indelicatezze e le cattiverie che noi facciamo agli altri, da che cosa vengono? Vengono appunto dall'impazienza, dalla voglia di sbrigarci alla svelta degli altri, di tutto ciò che si frappone alla soddisfazione del nostro bisogno. Vengono questi atteggiamenti cattivi verso l'altro da non riuscire a riconoscere la natura di grazia che ha l'altro per noi, il carattere di grazia che ha il legame umano, l'incontro con l'altro. Ecco, provate a continuare questa fenomenologia della mormorazione, come scende a tarlare in profondità la maniera di amare, di desiderare, maniera profonda di amare le cose e le persone. E allora il rimedio, la guarigione di questa malattia del desiderio e della chiusura provocata sul desiderio non è solo una correzione psicologica del carattere, devi migliorare il carattere, e non è solo neanche un'esortazione morale a dire devi far meglio, devi essere più buono, ma qui si tratta proprio, come si dice, è un cancro, è antropologica questa dimensione, e la guarigione deve avere questa profondità, la guarigione del desiderio, che è sfiduciato, che è impaurito, che si lamenta, che è inquieto, che mormora. può avvenire solo mediante la grande medicina della fiducia o della fede. Soltanto la fede può medicare il desiderio avido e accorciato e può distenderlo. E la fede, sappiamo, è l'accettazione della grazia, è la consapevolezza della grazia. È la percezione che al fondo di questa avventura, di questo viaggio, stanno il dono e la promessa. E questo, nel paradigma dell'Esodo, è il senso del segno della manna. Di questo cibo strano che ogni giorno scende come una rugiada sulla terra, come una grazia, appunto, che ogni giorno lavora il cuore del viaggiatore, il quale sta borbottando, si sta lamentando del viaggio, del voler tornare indietro, del non starci più, del fatto che ci sono le zanzare e poi ci sono i compagni di viaggio antipatici. La manna scende su un viaggiatore così e lo lavora perché impari la gratitudine e ravvivi la speranza, appunto, e smetta di borbottare. Solo un dono, ecco qui la logica della grazia, solo un dono originario che viene prima e dà senso a tutto ciò che si incontra sul cammino può sostenere in maniera invincibile la fedeltà del viaggiatore, la speranza del viaggiatore. O solo un donatore senza limiti, solo un altro che è solo grazia, può convertire questo desiderio corto, ripiegato, distenderlo e convincerlo che l'incontro con gli altri, con ogni altro, è una grazia. E soltanto quest'altro infinito distende l'animo, la pazienza, appunto, allunga l'anima, al punto di renderla accogliente verso gli altri. Perché il termine ultimo è l'altro, appunto. Non so se sono convincenti queste analisi del nostro muoversi del cuore dell'uomo, della logica del desiderare dell'uomo. E allora si capisce un po' meglio quel dialogo di Gesù con i giudei del Vangelo, quel dialogo drammatico, tra l'altro, perché da quel giorno, dice il Vangelo, molti, la gran parte di chi lo seguiva, si tirarono indietro e non seguirono più Gesù. Come se io dicessi, quando l'uomo capisce, lui viene qui a chiedere a Gesù la pagnotta, quando capisce che Gesù gli chiede di cambiare il cuore, dice, no, ma io non chiedevo tanto, e se ne va. Io vado a cercare solo qualche favore in qualche santuario, non mi interessa un Dio che mi vuol cambiare la vita. Che Dio è? Che pretesa è? Cioè, questo è lo scontro che avviene tra Gesù e i suoi, dopo la moltiplicazione dei pani, no? Procuratevi non il cibo che marcisce, che perisce, ma quello che rimane per la vita eterna, quello che dà la vita vera, appunto. E invece loro, dice il Vangelo, dice Gesù a questa gente che ragionava così, dice, ma voi mi cercate non perché avete capito il segno della moltiplicazione dei pani. La moltiplicazione dei pani era il segno del pane vero, della fede, appunto. Ma voi mi cercate perché avete mangiato dei pani e vi siete saziati. Anche loro, come tutti noi, come tutti gli uomini, cercano solo il cibo che perisce, quello che soddisfa i loro bisogni. Un cibo che non include la libertà, non include la speranza, non include la fede, è un'altra roba, hai capito? A me serve il cibo e i soldi. Se c'è la pagnotta e la soddisfazione dei bisogni, a me basta. Se no, continua il Vangelo, se no si mormora. Fossimo morti nel paese d'Egitto quando eravamo seduti presso la pentola di carne mangiando pane a sazietà. Vedete come è espresso in maniera ironica, stupenda, questo avvilimento dell'uomo dedito alla soddisfazione dei bisogni. Quell'uomo alla fine cosa si augura? La morte, cerca la morte. La soddisfazione dei bisogni è la morte alla fine. Così si inganna l'uomo. Quando è affamato, egli fa consistere la vita nella sazietà. nel soddisfare i bisogni. Quando è sazio si addormenta senza più darsi pensiero della vita. Come fa il bambino, no? Quando non è ancora uomo, il quale quando ha fame urla, quando ha mangiato dorme, non esiste più niente, è morto tutto, non gli interessa più niente. E Gesù dice, beato l'uomo che invece ha fame e sete, guarda che roba, certo, il desiderio è decisivo. Beato l'uomo che ha fame e sete perché si prende cura della vita, vuole la vita. Ma fame e sete devono essere della giustizia o del regno di Dio, come dice il testo delle Beatitudini, o come dice qui Giovanni, fame e sete devono essere del cibo che rimane per la vita eterna. Fame o desiderio che si nutre della grazia di Dio, dell'opera che Dio compie. Vedete, noi andiamo a cercare l'opera di Dio nei miracoli, nel fatto che ci fa trovare lì il pane di cui avevamo bisogno. Non lo cerchiamo nell'opera che Egli fa. E qual è l'opera di Dio? È il dono che ci fa del Figlio e della vita del Figlio. Questa è l'opera di Dio, dice Gesù. Credere in colui che Egli ha mandato. È la fede l'opera di Dio, è la fede il cibo con cui ci nutre continuamente nel viaggio. Credere, non cercare sempre e solo esperienze che soddisfino, non perché noi viviamo così, non andare a zonzo per il mondo nell'attesa che capiti qualcosa di interessante, piacevole, soddisfacente, rassicurante. Ma decidersi per ciò che può essere creduto, sperato, voluto come motivo di vita per sempre. E cioè la giustizia. E la giustizia cos'è? La giustizia è che la grazia ci precede e ci autorizza ad essere grati, a dare la vita a nostra volta. Questa è la giustizia. Questo è il cibo che nutre la vita. Questo è il cibo che Dio ci ha preparato. Questa è la cosa giusta da mangiare per vivere. Nutrirsi di un dono che ci precede e convertirci alla gratitudine tanto da dare anche noi la vita agli altri. Così ci vuol nutrire Dio, non alla nostra maniera, di fare re i nostri bisogni e di assoggettare anche la religione, anche Dio ai nostri bisogni. Questo è il peccato, questo è esattamente il peccato. Credere in Gesù vuol dire questo, credere in Gesù e nella via che Egli ci ha aperto, credere in colui che Dio ci ha mandato, nel dono che trasforma la nostra vita in un dono a sua volta, in un dono e controdono, che è l'Eucaristia, sacramentalmente è l'Eucaristia, questa logica, questo cibo, no? Si capisce perché il dono di Dio che è Gesù resti con noi come Eucaristia. E perché il discorso del pane di vita di Giovanni abbia un'evidente connotazione eucaristica. È perché una presenza, una comunione con l'uomo, pane di viaggio che nutre di grazia ogni giorno il viaggiatore. Si chiama Eucaristia perché è la parola con cui Dio, facendosi corpo, educa l'uomo alla gratitudine, alla grazia, a rendere grazie. Eucaristia vuol dire questo, alla riconoscenza, alla gioia, e lo guarisce da quella brutta malattia che è la mormorazione, la lamentela, la scontentezza, la tristezza del cuore, appunto. È anche entusiasmante come prospettiva, è come se si dicesse, lo dice Paolo, no? Dio ama coloro che donano con gioia, vuole dei figli allegri, vuole dei figli pieni di gioia, pieni di vita, che danno, hai capito? Vorrebbe figli così, e non invece gente che continua a ruffare di qua di là, preoccupato di perdere, e poi salta addosso all'altro, e poi angosciato, poi se gli manca qualcosa si lamenta, e poi tutto va male. È il contrario, sono figli del diavolo questi, sono proprio brutti da vedere. E si potrebbe andare avanti a questo punto a trarre in qualche maniera qualche conseguenza per la pratica cristiana, ma penso sia evidente, no? Gli esercizi della pratica cristiana, che partono inevitabilmente dall'esercizio eucaristico, l'eucaristia, e gli esercizi di comunione con Gesù e col suo Vangelo. L'elemento mistico del cristianesimo, l'elemento di comunione della divinità con l'umano, è l'eucaristia, appunto, è la comunicazione della forza divina, della grazia divina, è la comunicazione col Figlio, diventare concorporei di Gesù, consanguinei di Gesù, dicevano i padri, no? Fare un tutt'uno con Gesù, questo è il cristianesimo, è la mistica cristiana. E di conseguenza lavorare sul desiderio, cioè sulla maniera di volere che passa attraverso il corpo, sulla libertà, la libertà concretizzata in un corpo, quello che siamo noi. Quindi l'educazione del desiderio che si potrebbe appunto indicare nelle due direzioni. Educazione del desiderio nel rapporto con le cose. E una volta si diceva povertà, la povertà è una qualità evangelica, essere beati i poveri, inizia così la prima beatitudine, no? E quindi un senso di dominio nel rapporto con le cose, di libertà nel rapporto con le cose. Oggi aggiungiamo anche, influiti giustamente da un'attenzione etica dominante, traduciamo il termine povertà molte volte con la parola sobrietà, anche se è molto meno evangelico ed è molto più allarmato, perché sobrietà indica chiaramente che ormai siamo arrivati a un punto che il gemito del mondo è tale, la sofferenza che l'uomo infligge al mondo è tale, che bisogna invocare che l'uomo si tiri un po' indietro, diventi più sobrio, sennò sta distruggendo tutto. Quindi purtroppo, no, la povertà che dovrebbe essere un atteggiamento, come si dice, che sgorga dall'aver incontrato la giustizia, il senso del regno di Dio, il rapporto al creato, il rapporto alle cose, in realtà diventa un principio di precauzione contro una distruzione onnipotente di questa cavalletta divoratrice che è l'uomo moderno, che sta consumando e distruggendo tutto. Quindi gli esercizi della sobrietà, appunto, o più radicalmente della povertà, che sono gli esercizi eucaristici, vedete il pane dell'Eucaristia quanto è povero. Il Vangelo dice, ma basterà quella roba lì a sfamare tanta gente? Sì, sì che basta. La manna, che è una roba inconsistente, nutrirà tutto? Sì che lo nutre. E lo nutre del vero cibo. E poi l'educazione del desiderio nel rapporto con le persone. Tutti i grandi temi delle beatitudini, dopo beati i poveri, beati i miti, beati i dolci, beati i misericordiosi, beati i mansueti. Il testo di oggi, la seconda lettura, diceva scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza e ogni sorta di malignità. Pensate queste cose come sarebbero capaci di indicare, di istituire uno stile cristiano. Ci si lamenta tanto oggi che non ci sono indicazioni, non ci sono indicazioni. E che noi siamo talmente ubriacati e storditi, che le ascoltiamo mille volte ma non ci fanno niente, proprio niente. Perché andiamo dietro come le pecore, no? A tutto uno stile di vita di cui non sappiamo neanche renderci conto. Pensate queste cose come potrebbero suggerire uno stile cristiano che oltretutto, e non è poco, porterebbe un po' di respiro e di bellezza anche ai tratti duri e un po' barbari dell'uomo di questa società.